Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Tutta la Chiesa inizia con questa domenica la preparazione alla celebrazione della Santa Pasqua, che è il mistero dei misteri, è la realtà più profonda, è il motivo per cui Gesù è venuto, la sua morte, la sua risurrezione, che si deve attuare nella nostra vita. Anche noi dobbiamo ogni giorno morire e risorgere col Signore Gesù. Morire al male, ai nostri peccati, alle nostre passioni, per risorgere con Lui e camminare in una vita nuova. Questo speriamo da questa Quaresima che oggi iniziamo insieme.
Dal libro della Genesi, capitolo 9, versetti dall'8 al 15. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra». Dio disse: «Questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne». Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 3, versetti 18-22. Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 1, versetti 12-15. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.
Parola del Signore.
È con speranza che dobbiamo, e con gratitudine a Dio, e con speranza che dobbiamo incominciare il nostro cammino verso la Pasqua. Come abbiamo pregato nell'orazione, chiediamo al Signore di poter conoscere, approfondire di più e conoscere il mistero di Cristo, cioè la sua realtà più profonda, conoscerla certamente anche con la mente, comprendere di più il mistero del Signore Gesù e conoscerla con il desiderio che si realizzi nella nostra vita, come dicevo all'inizio, che si realizzi il suo mistero, cioè il mistero della sua morte e risurrezione. La nostra adesione al Signore Gesù, per cui noi siamo, come dice Paolo continuamente, con questa formula densa, noi siamo in Cristo, siamo nel Messia, come se vivessimo dentro al Messia. O altrove dice siamo con Lui, un solo corpo e un solo spirito. Questo nostro legame col Signore Gesù deve realizzarsi nella nostra vita, si realizzerà perfettamente quando il mistero della Pasqua, a cui noi ci prepariamo, si realizzerà anche in modo esistenziale nella nostra vita. Cioè quando moriremo a questo mondo, per poter aprire gli occhi al mondo della risurrezione, al mondo della vita eterna in cui il Cristo risorto vive. Il Cristo risorto vive. Noi celebriamo anche la Quaresima tenendo sempre conto che tutto dipende dalla risurrezione di Gesù e dalla sua vita immortale. Ecco, allora andiamo anche al Vangelo di oggi, che sempre nella prima domenica di Quaresima ricorda ciò che avvenne per Gesù dopo il suo battesimo, l'inizio. L'inizio fu, come dice l'Evangelista Marco, fu che lo Spirito lo spinse, anzi il testo è anche più violento, lo gettò, lo cacciò nel deserto, lo spinse nel deserto. E rimase nel deserto 40 giorni, messo alla prova dal tentatore. E stava con le bestie feroci, con le bestie selvatiche, e gli angeli lo servivano. Dal momento che noi abbiamo in mente le tentazioni di Gesù, che ci vengono raccontate nel loro contenuto sia dal Vangelo di Matteo che dal Vangelo di Luca, siamo tentati di leggere il Vangelo di Marco alla luce del Vangelo di Matteo e del Vangelo di Luca, è più che legittimo. Ma se noi prendiamo Marco, perché quest'anno abbiamo il Vangelo di Marco come guida, noi vediamo che Marco vuol dirci forse un'altra cosa. Vediamo quello che non dice rispetto agli altri evangelisti. Non dice che Gesù digiunò. Vi sembrerà una cosa strana, forse non l'abbiamo mai letto attentamente il Vangelo di Marco, ma Marco non si occupa del digiuno, mentre gli altri evangelisti sì, anzi, sul digiuno insistono e dicono che solo alla fine Gesù ebbe fame e che perciò fu messo alla prova alla fine. Ma Gesù, secondo gli altri evangelisti, andò per digiunare. Marco non parla del digiuno, anzi suppone che lui abbia mangiato e bevuto tranquillamente, non so se è così, quando dice che gli angeli lo servivano, perché anche questa è un'altra differenza. Gli angeli, dice Marco, lo servivano per tutti i 40 giorni, non solo alla fine, come dicono gli altri evangelisti, che alla fine, dopo aver digiunato e dopo aver superato la prova, gli angeli lo assistettero. Quindi l'impressione in Marco, senza volere insistere troppo, è che Marco vuole presentare le dimensioni, le realtà della vita di Gesù. Dove spinge lo Spirito? E questo è molto importante anche per noi, io penso, e per la nostra, anche proprio per questo tempo, per la nostra Quaresima. Queste sono le dimensioni della vita, le dimensioni perenni del cammino di Gesù, spinto dallo Spirito. E se uno è spinto dallo Spirito, come Gesù lo è, dal momento che è il Figlio di Dio, perché tutto il racconto dell'Evangelista è tutto appeso a ciò che precede immediatamente e che noi non dobbiamo dimenticare. Al momento del battesimo, dice l'Evangelista Marco, Gesù ebbe un'esperienza unica. Per lui si aprirono i cieli e discese su di lui lo Spirito di Dio. E ci fu una voce dal cielo: il mio Figlio amato, sei tu. È in te che io trovo tutta la mia soddisfazione. Questa voce venne su Gesù proprio perché Gesù si era piegato, si era unito a tutti i peccatori, si era umiliato. È così che si è figli. Ecco il mio Figlio, gli dice Dio, tu sei veramente il mio Figlio. In te veramente ho trovato il mio Figlio. E poi continua col brano che abbiamo ascoltato oggi. Questo Spirito lo spinse, lo spingerà sempre in tutta la sua vita. E Gesù seguirà lo Spirito. Noi cerchiamo di seguire lo Spirito. Ecco, qualche giorno fa leggevamo la nostra regola insieme a diversi e cercavamo di sottolineare questo aspetto centrale della nostra piccola regola, cioè la preghiera che lo Spirito Santo ci guidi sempre, ci preceda. Noi vediamo qui Gesù guidato dallo Spirito e l'Evangelista anzitutto ci dice oggi questo, ci dice cosa significa essere guidati dallo Spirito, cosa significa realizzare la figliolanza di Dio, vivere veramente da figli, lo vediamo in Gesù. Anzitutto lo spinse nel deserto, questa espressione è molto importante. È importantissima per l'Evangelista Marco, ma è una parola sola. Ma se noi conoscessimo a memoria tutte le scritture, e particolarmente alcune scritture, ma non solo il libro dell'Esodo, ma anche i profeti, noi ci renderemmo conto che questa piccola parola, così insistita all'inizio del Vangelo, perché anche Giovanni stava nel deserto, e perché l'Evangelista ha iniziato il Vangelo citando un testo del profeta Isaia, che dice: questo è il tempo, nel deserto, una voce grida nel deserto, nel deserto. Questo deserto, perciò, non è solo un fatto fisico, non è una dimensione fisica solo, che era nel deserto. Quello è solo un segno. Il segno, cioè, la speranza, il desiderio che noi troviamo, soprattutto nei profeti, che Israele torni finalmente nel deserto, torni da capo. Perché nel deserto, secondo una certa visione che c'è nei profeti, nel deserto andava bene allora. Perché? Perché Israele era solo col suo Dio. Aveva certo delle prove, ma Dio lo assisteva, gli dava da mangiare, da bere, non aveva la corruzione, non correva dietro ad altre speranze, era come un fidanzamento, così parlano i profeti, non me li invento io, è come il fidanzamento, allora sì, e allora cosa dicono i profeti, per esempio Osea, anche Isaia, devi tornare nel deserto. E il fatto che il Battista fosse nel deserto e che Gesù vada nel deserto ha proprio questo senso profondamente spirituale. C'è bisogno di tornare alla purezza del rapporto con Dio. Lo spinse nel deserto e rimase nel deserto 40 giorni. Certo, non è anche questo un caso, i 40 giorni rappresentano tanto, no? Per esempio rappresentano i 40 anni, tutto il cammino nel deserto di Israele. Messo alla prova, bisogna accettare la prova. Israele fu educato mediante le prove. E prima di Israele, anche i padri, Abramo fu educato alla fede mediante le prove. Poté crescere nella fiducia in Dio mediante le prove. E così Dio si preparò il suo alleato, perché il vero alleato di Dio, o il vero figlio, è colui che si fida totalmente di Dio, anche contro ogni evidenza. Ecco allora, messo alla prova, bisogna accettare le prove. Abbiamo delle parole molto belle anche in altri testi dove si dice che le prove sono il segno che noi siamo figli. Quale figlio? Quale figlio non è stato corretto dai genitori? Sareste dei bastardi, dice, se non foste stati corretti. La correzione è il segno della paternità e dell'essere figli. Le prove. Stava con le bestie feroci, con le bestie selvatiche, ma essendo figlio non lo toccavano. Era protetto. Ed era protetto dagli angeli. Ci sono le prove e nello stesso tempo c'è la protezione degli angeli. Perché questo avvenga, ecco, dobbiamo seguire il Signore Gesù. Tutta la vita di Gesù è rappresentata qui. Gesù stesso lo dice nel Vangelo, alla fine, prima della sua passione, quando consola i suoi discepoli e li onora, e dice loro: voi siete coloro che avete avuto costanza, avete perseverato insieme con me nelle mie prove, parlando di tutta la sua esistenza, in particolare del suo ministero. Dice che sono state le sue prove. Ecco allora la nostra Quaresima. Volevo aggiungere una brevissima parola, visto che salta fuori nella seconda lettura, salta fuori il battesimo, è così importante. Concluderei accennando nella seconda lettura, che voi avete davanti, dove ci parla di Cristo. Vedete, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, reso vivo nello spirito, messo a morte, cioè nella sua vita terrena, vuol dire. Non è il corpo e lo spirito, l'anima e il corpo, eh? È un equivoco questo, la traduzione è in difficoltà. Messo a morte nella sua esistenza di uomo terreno, nella sua prima esistenza, messo a morte in quanto vero uomo come noi, mortale, nella sua natura mortale, reso vivo, risuscitato nella sua esistenza celeste, nella sua esistenza da risorto, nello spirito significa questo, nella sua esistenza da risorto. E aggiunge poi, non possiamo commentarlo tutto, un testo molto bello, un po' difficile ma molto bello, dice che è da risorto che Gesù è stato esaltato presso Dio. È stato esaltato, come dice anche alla fine, l'ultima frase, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Proprio in quanto risorto, è salito al cielo. Ha proclamato la sua vittoria alle potenze. C'è tutto il problema di interpretare, quasi sicuramente non c'entra gli inferi qui. Gesù ascendendo al cielo ha annunciato la sua vittoria alle potenze, come dice l'ultima espressione. Ecco, è andato al cielo, è salito al cielo e ha ottenuto la sovranità su tutte le potenze, che possono essere anche potenze negative, però parla e connette la risurrezione di Gesù con l'acqua del battesimo. E anche per questo è una conferma per noi, è una cosa preziosa. Il nostro battesimo ci unisce alla risurrezione di Gesù. Cioè, in virtù della risurrezione di Gesù, noi siamo protetti, siamo salvati, come dice, da che cosa? Dal giudizio di Dio. Questo è suono anche dall'ira di Dio, dal suo giudizio. Il battesimo ci salva, come l'arca di Noè salvò quelle 8 persone, così il battesimo ci salva dal giudizio di Dio. Perché? E spiega cos'è il battesimo in questa espressione. Il battesimo è una richiesta a Dio efficace. E che cosa chiediamo a Dio nel battesimo? Una buona coscienza. È una definizione molto bella del battesimo, un po' singolare se volete. Una coscienza pura, una coscienza purificata, una coscienza buona. Il battesimo è questa richiesta a Dio che ci dia, e ce l'ha data nel battesimo, una coscienza nuova, una coscienza buona. Ecco, in questo anche è il cammino anche questo della Quaresima. Chiediamo anche questo a Dio in virtù del nostro battesimo, che possiamo veramente avere una coscienza pura. Ecco, rivolgiamo i nostri cuori e la nostra preghiera al nostro Dio e Salvatore per mezzo di Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutte le chiese del Signore Gesù nel mondo, per il loro cammino verso la Pasqua. Preghiamo. Preghiamo per il Papa e le sue intenzioni, la sua testimonianza di verità e di pace. Preghiamo per il nostro Arcivescovo, che in questo momento è su da noi a Montesole a celebrare con noi. Preghiamo. Preghiamo per tutta l'umanità, per ottenere il dono della pace. Preghiamo. Ricordiamo in particolare tutte le vittime, ricordiamo tutte le famiglie delle vittime, tutti coloro che sono nel dolore, nella disperazione, continuando a insistere nella preghiera e chiedendo la cessazione del conflitto. In particolare chiediamo la fine dei bombardamenti a Gaza, preghiamo. Ricordiamo in questa Eucaristia una defunta, la defunta Bruna, come ci è stato chiesto. La presentiamo al Signore, preghiamo anche per i suoi familiari, preghiamo. Per tutte le altre intenzioni che sono nei nostri cuori, per tutto quello che presentiamo al Signore, per noi, per tutti quelli che sono a noi collegati, ancora invochiamo dal Signore per tutti gli uomini la giustizia e la pace. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.